And we are live. Mister Paolo Cevoli, che anno era quando sei venuto ospite da me a Sky TG24? Sei stato il mio primo ospite.
Ma c'è dite?
Sì, sei stato il primo, ma il primo ospite famoso. E mi ricordo arrivare in redazione e dissero: oh, c'è Paolo Cevoli. Ho detto: mamma mia, c'è Paolo, davvero? Ha detto di sì, capito? Ha detto. E quindi anche perché tu smanettavi di brutto, cioè eri uno dei pochi, cioè eri uno pratico, cioè che prendevi cose, robe, e invece diciamo, i personaggi noti erano tutti molto analogici ai tempi.
Erano il contrario di Paolo Cevoli, che te pensi che il primo sito l'ho fatto nel 1995 in HTML1.
Ma dai. Aperto,
io nella precedente reincarnazione facevo, aprivo attività, ho un internet caffè che si intitolava Bar Molto Moderno.
Ah,
e ho fatto il sito io. Sì. Ho fatto il sito io, ero uno smanettone. Nel 1986, che ero amministratore di una società, feci una rete con 7 Mac, con un disco rigido da 20 mega, te capì? Uh-huh. 20 mega. E con una stampante laser, la prima stampante laser PostScript che mi regalò Enzo Biagini, allora amministratore della Apple Italia, e facemmo una rete con questi Mac che avevano il floppino da 4 poli, non, che erano Bellini, doppia densità 800k, allora tu lo giravi, una roba.
Tempi. Sembra veramente che stiamo parlando del, non so, del 1600, ecco.
Pleistocene informatico. Tu pensa, io ero amministratore di società, avevamo 9 locali in giro per l'Italia e facevamo trasmissione con l'accoppiatore acustico. Non sai neanche cos'è.
No,
è un bagaglio che ha 2 cuffie che tu facevi il numero di telefono con la rotella, mettevi il telefono sopra e sentivi e lui trasmetteva qualche K, ci voleva 2-3 ore, il quartiere generale, che era a Rimini, riceveva i dati dei singoli locali. Cioè, questo è Pleistocene. I mammut erano più avanti, capito?
Incredibile. Io, quando facevo la trasmissione, mi ricordo che... tu non ti puoi ricordare, anche perché... No, forse ti ricordi, la trasmissione era incentrata sull'idea dei contenuti prodotti dagli utenti, cioè l'idea partiva da lì, no? Cioè sta roba, internet, gli utenti che adesso fanno i video, il giornalismo partecipativo, era tutto un po' quel concetto. E allora il direttore di Sky TG ogni tanto diceva: Monti, bisogna trovare dei video da far vedere. Il problema è che nessuno faceva video, non è che c'era l'iPhone. Per cui trovai sempre questi video tutti scrocchiati, che poi nessuno voleva mandare in onda. I tecnici dicevano: ma possiamo mica mandare sta roba qua? E allora era un casino farlo. E allora descrivevo, no? Dicevo: ma ho trovato un video su internet che fa così, no? Tutte queste robe. Era un altro pianeta.
Tu mi avevi aiutato perché io volevo fare un vlog. E tu mi avevi detto: guarda Paolo, io mi ricordo che tu mi avevi detto come doveva essere settato il video... guarda, fai il video così, avevo una telecamerina, io andavo in giro e ho fatto, fra l'altro anche Biju mi diceva: cazzo, ma fai questi video, sai che sono belli. L'ho fatto per un anno, poi mi sono rotto i coglioni, basta.
Perché era l'epoca ancora cioè ma veramente era un'altra era geologica. Se pensi che l'iPhone è uscito nel 2007, cioè voglio dire, non c'era niente ai tempi, però tu eri avanti e quindi sono contento di ritrovarti, capito? Hai dato il via alla mia strepitosa carriera. Ci avevo tanti capelli, adesso non c'ho più niente, capito? Cioè, mi hai contagiato, mi hai passato il virus. E adesso che cosa combini di bello?
Dunque, diciamo che da 2 mesi, come tu, dopo 2 mesi sono stato fermo, anzi ho fatto più di prima. E non potendo più andare a teatro, ho fatto 1, 2, 3 serie web e sto iniziando la quarta e sto lanciando con mia moglie Elisabetta, che ha una linea di abiti da sposa, una startup di abbigliamento e uno show televisivo. Ti inviterò.
Cioè, hai fatto... Io pensavo dicessi, ma non so, ero qua a leggere i libri in casa, sto periodo. Hai fatto miliardi di cose, quindi. Ho visto anche Fabio Volo ha fatto la sua serie Orchite Show, ne avevamo parlato, ha fatto dei bei numeri complessivamente.
Io ho fatto una serie che si chiama La Bibbia, il video dei videi, anziché La Bibbia, il libro dei libri. Ah. Ho ripreso uno spettacolo di teatrale che è finito 2 anni fa e assieme a Federico Andreotti l'abbiamo rimontato in pillole con interventi miei da casa e un intervento di questo si chiama The Influencer, che parla solo in inglese, che, senza saperlo, e spiega, fa dei tutorial, spiega cos'è un libro, come funziona, spiega come aprire una catena in franchising di questa nuova che si chiama Las Piadas Hermanas, che riprende Breaking Bad, che si paga at Daddy Dead, a Babbo Morto. Praticamente ho inventato questa cosa assieme a Federico, questo spin-off che si chiama appunto The Influencer, che è un idiota che rappresento io, che spiega delle vere cose, e i tutorials, e poi è partita da 2 settimane, questa sera c'è il terzo video, questa serie che si chiama Romagnoli DOP.
Uh-huh. Aspetta, ma lo The Influencer, come parla lo The Influencer?
The Influencer, good morning at all, we are very happy to be here with... Hai presente come parlano i motociclisti, i romagnoli, alla fine del MotoGP? Today I'm very happy because the race was difficult, but in the race when the grip I was in the la curva, come si dice curva, so I'm first, it's very hard, but I'm very happy. Lo slang anglo-romagnolo, ti capisci?
L'anglo-romagnolo.
Very...
E poi dicevi, il oltre a questo invece esce stasera?
Questa sera esce la terza puntata della serie Romagnoli DOP, che è una serie che abbiamo già iniziato l'anno scorso, dove racconto la DOP, denominazione di origine protetta, dei romagnoli che non solo sono nati in Romagna, ma vivono in Romagna, perché il tema è la romagnolità è uno stato dell'animo che ha 3 caratteristiche: il patachismo, la sburonaggine e l'ignorantezza. Queste 3 dimensioni che formano, diciamo così, questa chart, questa pie del romagnolo, che praticamente è diviso in 50-50-50, 150%. Un romagnolo sborona, 100% è poco, 150%. Queste 3 dimensioni io le documento, abbiamo fatto più di 100 interviste incontrando personaggi come sono solo in Romagna, sempre sopra le righe, e raccontiamo questa terra meravigliosa, insomma, ecco.
Qua nei commenti ti hanno subito detto, certo Paolo, che tra abiti da sposa e teatro sto periodo ha buttato un po' maluccio, insomma.
Effettivamente... È vero, verissimo. Infatti avremmo potuto, io e mia moglie, noi abbiamo festeggiato 34 anni di matrimonio, lontano dai figli, abbiamo 2 figli grandi, vivono in Milano, uno fa il consulente in una grossa multinazionale, l'altro ha fatto una startup, ha inventato una fresa robotica, hanno fatto una campagna crowdfunding su Kickstarter 2 anni fa, dovevano raccogliere $90,000, hanno raccolto più di $1,000,000. È un'idea bellissima, nel mondo, diciamo, dei worker, non è professionale, però nell'hobbistica, però è geniale. E noi eravamo lontani, cosa facciamo? Ci riposiamo oppure da buoni romagnoli ci scateniamo? Ci siamo scatenati.
Sono tanti. Qual è il segreto di un matrimonio che dura così a lungo? Dicelo anche a noi, che almeno siamo tutti allineati.
Noi siamo di Riccione, io e di Rimini, mia moglie, no? Noi veniamo dall'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna è l'unica regione che è composta da 2 nomi di donna, perché io sostengo che la donna è superiore all'uomo, la donna è l'essere perfetto, perché è arrivata, diciamo così, nel cantiere di Dio, nella creazione, lo dice la Bibbia, è arrivata per ultimo, quindi Dio, facendo le piante, le bestie, l'ultima bestia che ha fatto il maschio, che gli è venuto così così, la donna ha fatto le prove, gli è venuta perfetta, no? E noi siamo una società matriarcale. che ha due donne, Emilia trattino Romagna. Ecco, quel trattino ci separa, sono due realtà. Potrebbe separare ma anche unire, è uguale tra marito e moglie. Io e mia moglie siamo diversi, abbiamo un trattino. Se io guardo il trattino posso concepire una separazione oppure una cosa che ci unisce. Se io guardo le cose che ci possono separare, ci lasciamo dopo mezz'ora. Se guardo invece quello che ci tiene unito, non ci molliamo più. È una questione di prospettiva.
È vero. No, no,
notare le cose che ti differenziano dagli altri e ti allontani. Noi romagnoli, io poi sono figlio di albergatori, noi romagnoli siamo inclusivi, siamo aperti, guardiamo il trattino, nel trattino guardiamo le cose che ci uniscono, dico, cazzo siamo uniti, invece tanti altri dicono, beh c'è un trattino, ecco quel trattino ci divide, e pongono l'accento invece tra marito e moglie, il merito è di mia moglie, poi basta.
Nei commenti Massimiliano Amendola scrive, aspetta, non faccio leggere perché sennò sembra che me lo invento, è vero che è venuta ultima la donna ma Dio era stanco ed irritabile.
È verissimo, è vero, infatti io dico l'ha fatta per ultimo così non poteva rompere i coglioni su quello che aveva fatto prima, hai capito?
Senti Paolo, ma dimmi pre-Covid su dove ti sei concentrato, perché io vabbè sono manco dall'Italia da insomma, 7 anni ormai, sono un po' di anni che vivo qua in Inghilterra, mia moglie è inglese, e quindi ti ricordo attivo diciamo su vari fronti, ti ricordo in TV, ti ricordo in teatro, negli spettacoli, dove ti sei concentrato nell'era pre-Covid degli ultimi 7 anni?
Ma diciamo che principalmente teatro. Dunque, io ho fatto Zelig dal 2002 al 2012. È stata praticamente la mia unica esperienza televisiva, che in realtà non era un'esperienza televisiva, perché Zelig era uno spettacolo live con pubblico pagante, senza il cartello applausi, ridere, ma se non ridevi, se facevi cagare, il pezzo non veniva messo in onda. E nel 2012 Claudio Bisio e ho lasciato anch'io. Quindi ho fatto 10 edizioni perché il mio, diciamo così, scopritore, mentore, oltre Gino Michele Bosso, è stato Claudio Bisio. E poi ho fatto teatro dal 2010 al 2019, ho fatto 8 produzioni teatrali, un film sulla Grande Guerra, Soldato Semplice, e l'ultimo spettacolo l'ho fatto il 22 febbraio 2020 a Camogli. E dal titolo era penso la 40ª, 50ª replica di questo spettacolo che si intitola La Sagra Famiglie.
Ok.
Racconto il rapporto fra genitori e figli, soprattutto il padre, e per mio personale, ma anche nel mondo dell'epica, quindi il rapporto fra Ulisse, Telemaco, gli dei antichi, Enea, tutto un casino.
Scusa, ma per preparare uno spettacolo, aiutaci a capire come si fa a preparare uno spettacolo? Cioè, se uno qua in chat che ci sta seguendo dice, sai cos'è, anch'io vorrei, post-Covid, quando si potrà tornare a teatro nel 2074, a questo punto voglio fare uno spettacolo. Da dove parte? Cioè, come fai a pensarlo, a scriverlo, quanto deve durare, come lo metti giù? Insomma, aiutaci.
Dunque, diciamo che io faccio sostanzialmente monologhi dove normalmente uso il meccanismo della macchina del tempo. Cioè io dico, entro in una navicella ideale e mi trasferisco, non so, ai tempi di Mussolini. E ho fatto uno spettacolo che si intitolava Il sosia di lui. Siccome un po' gli assomiglio, capito? Allora Mussolini veniva in vacanza a Riccione, io dico, e se io fossi stato il sosia di Mussolini, con il what if, vengono fuori un sacco di puttanate. Poi mi sono inventato la storia del garzone di Michelangelo Buonarroti, dico, Michelangelo, che era un genio, ma era una testa di cazzo, perché io sostengo in quello spettacolo che il buon Dio non può far sì che uno sia un genio e al tempo stesso una brava persona, non esiste, perché per noi persone normali almeno noi possiamo dire Michelangelo era bravo, ma era un caratteraccio, cioè hai capito? Se uno nasce genio deve essere anche una testa di cazzo, questo lo dicono gli astri. E io ho raccontato la storia di questo garzone ignorantissimo, che era quello che mescolava i colori a Michelangelo, e ho raccontato la vita di questo uomo immenso, divertendomi moltissimo. Poi ho fatto uno spettacolo in cui ho detto, sono appassionato di Rossini, ah. Ho detto, ma il cameriere di Rossini, visto che Rossini era un gourmet, un amante della bella vita, delle belle donne, quello che magari gli trovava anche le donine, quello che gli andava a comprare i filetti, quello che gli trascriveva, ecco, chissà come, cioè, vedere la grande storia dal punto di vista di un servo. Ho raccontato la storia del cuoco dell'ultima cena, che cucinava le piadine, un romagnolo.
La piada con lo squacquerone.
Sai che gli ebrei fanno questa specie di piadina, no? Con che è un pane in tutto il mondo, in Messico, la pita, in Egitto e anche in Palestina, ai tempi di Gesù c'era la piadina. Allora io mi sono immaginato questo comico, questo cuoco, pardon, che aveva fatto la scuola da Apicio, il più grande chef dell'antichità, che scappa perché era anche un puttaniere, aveva messo incinta, aveva rubato, aveva fatto dei maroni, e che è una specie di cena di trimalcione, capito, il satirico, scappa e va in Palestina e come primo, diciamo così, contratto fa il catering delle nozze di Cana. E da lì comincia questa avventura così. Ho fatto diversi spettacoli con questo meccanismo. Come sarebbe se io fossi, se Paolo Cevoli fosse lì? Sai che non so se hai mai letto le storie di Topolino, Paperino, ogni tanto facevano, certo. No? Paperino ambientato nel...
Certo. Così.
E gli ultimi due spettacoli invece ho raccontato storie vestendo i panni di Paolo Cevoli. E il primo le storie della Bibbia, perché ho scoperto che la Bibbia è attualissima, racconta storie... sembrano prese dal Corriere della Sera, dalla Repubblica, dal giornale di oggi, e l'ultimo appunto sulla famiglia, perché sono diventato nonno nel frattempo, quindi voglio
nonno sei
nonno, sì.
Di Tommaso, cioè, avere un nonno come te adesso è una figata pazzesca, insomma.
Ma lui fa molto ridere, Tommaso è già on stage.
Ma dimmi, ecco, sul ridere, dimmi come fai a decidere quali battute metter dentro, come fai a prepararle, come fai a sapere se una cosa fa ridere oppure no? Qual è il tuo schema, la tua formula per creare delle battute che poi abbiano risultato?
Ma diciamo che io parto da una struttura che non fa ridere. Cioè, diciamo, l'impalcatura della mia casa narrativa è una storia. La storia, se tu vedi un'impalcatura di una casa fa schifo. Ma se non c'è l'impalcatura e le fondamenta non sta in piedi. E poi Daniele Sala, che è il mio regista, mi post-produce. Io sono uno che va molto, scrive molto parlando, scrivo anche scrivendo, ma scrivo molto parlando. E le battute in una casa sono gli arredi, le tende, le finiture. E io le prime stesure di un testo che viene scritto diverse volte non fa mai ridere, racconta una storia, una storia che ha un inizio e una fine, deve avere una sua struttura. Poi dopo, mano a mano, dicendo, vengono le battute. E lo spettacolo, diciamo, che inizia nelle prime repliche, di solito faccio una decina di repliche che dura un'ora, un quarto. Dopo 10 repliche già ci aggiungiamo un quarto d'ora, 20 minuti. Quali sono le battute?
Wow, vedi, ho sempre pensato che invece tu partissi da dire ok, devo riempire un'ora, un quarto di spettacolo, quindi devo mettere dentro 50 battute. Quali sono le 50 battute sull'argomento dei rapporti uomo-donna?
No,
che ne so.
No, storia. Storie, solo storie, 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 storie. Io sono maniaco della storia, sono la battuta, costruire uno spettacolo sulle battute è un, diciamo, un collage che tu fai, che però non ha ritmo, Poi soprattutto mi piace proprio l'immagine quando sono a teatro che ho la parola, un po' di luci, perché sono comunque spettacoli semplici perché sono da solo, però delle belle musiche, delle belle luci, qualche piccola scenografia, è come se creassi una bolla di sapone, no? Io faccio un'enorme bolla di sapone sulla quale si proiettano i miei racconti, ma anche i pensieri del pubblico, perché la magia del teatro è questa: non c'è web serie che funziona. Il teatro ha questa magia di un come il nonno che ti mette a letto, accende la abat-jour e ti racconta. Ma lo sai che quando ero bambino, il tuo nonno, cazzo, tu vedi il tuo nonno che andava con la bicicletta, con i copertoni duri, e faceva il muratore da Sant'Arcangelo di Rimini a Riccione, e poi mettevo i soldi da parte, poi la notte quando tornavo, la tua nonna, cioè, tipo, ecco, io faccio così. Chi ha avuto la fortuna di aver avuto un nonno che ti raccontava le storie con la abat-jour, io me le ricordo ancora. La guerra, poi mio nonno aveva fatto la guerra, io ho dedicato a lui questo film uscito nel 2015 sulla grande guerra, si intitola Soldato Semplice, non l'ha visto nessuno, se lo chiamavo Caporetto era più coerente, però è stata una delle cose più belle che ho fatto in vita mia.
Ma come si fa a fare un film? Cioè, un giorno ti sei alzato e hai detto basta, farò un film, ma come si fa? Cioè, operativamente che cosa devi fare?
Ma diciamo, per quanto mi riguarda, il film è stata una proposta venuta su un monologo che avevo scritto, la storia di mio nonno. Mio nonno faceva l'eliografista, mio nonno ha fatto la grande guerra, a 19 anni è stato chiamato, e però siccome aveva la terza elementare, era un intellettuale per gli standard dell'epoca, quindi sapeva leggere e scrivere, gli ha fatto il corso per l'alfabeto Morse e per fare i segnali di luce col Morse, quindi lui aveva in un punto, doveva triangolare, avere quello di fronte, riceveva messaggi e li mandava con il acceso spento. Okay. Aveva questa lampada al bromuro che io per il film ho fatto delle ricerche e l'ho fatta ricostruire. Era un monologo tipo Il deserto dei Tartari, un uomo che sta in montagna da solo, c'è la tensione, la paura dell'arrivo del nemico, come molte volte capita, hai paura che arrivi qualcosa di brutto, e hai l'unico contatto con questa lucina che si accende e si spegne. E questa storia che avevo scritto, ho incontrato un bel giorno Marco Preti di Brescia, che era un cliente della pensione Cinzia, che veniva dalla pensione Cinzia, e l'ho incontrato a Brescia durante uno spettacolo, sai, caramba, che sorpresa. Mi racconta che lui ha fatto l'alpinista per tanti anni, poi ha cominciato a fare il videomaker, perché con Manolo, non so se ti ricordi, e lui con la telecamera a spalla andava, perché lui ha fatto tutti gli 8.000 così. Allora, cosa fai, cosa non fai? Gli dico, guarda, c'ho questo progetto, visto che tu sei appassionato di montagna, mio nonno era alpino, di fare questa storia a teatro. Bisogna fare un film, gli ho detto, non sono mica un coglione. Infatti, lui mi ha fatto le riprese della seconda unità, le riprese di alta montagna, hanno fatto delle cose pazzesche, tra cui per esempio scalare in libera i faraglioni di Capri, e un film molto, molto bello, molto dolce, molto poetico. Tutti forse magari dicevano, Cevoli fa l'assessore, fa questo. Io l'assessore l'ho fatto solo a Zeli con Bisio e basta.
È finito. Infatti qua subito Pier Giorgio Carinci dice mi manca tanto l'assessore Palmiro, torna please. Ma e non ti viene voglia a volte di dire vabbè dai, adesso facciamo un pezzetto? No, cioè non è una cosa che dici una volta che è fatto basta, quel personaggio lo accantoni.
Hai visto la partita dei campioni che hanno vinto il mondiale nel 1982 che giocano adesso?
No.
Se tu vedi quelli che nel 1982 hanno vinto...
I Rossi, Tardelli e compagni
che giocano, fa una gran tristezza.
Porca miseria. Perché ormai non si muovono più, immagino.
Sì. Io uguale.
Però, diciamo, quel personaggio è comunque è un personaggio che sai che fa ridere o che piaceva e non invecchia mai, ecco, quel personaggio lì, in teoria.
No, l'ho fatto a Sanremo l'anno scorso con Claudio Bisio, in una nuova veste, però... Ah. Però, allora, l'assessore nasce dentro la tribù di Zelig, dove quasi tutti, la stragrande maggioranza, cazzeggiavano con Bisio. e lo rifarò sabato, fra l'altro c'è questa puntata Zero Covid, chissà cosa verrà fuori.
È vero. E quindi che si ritrovano anche Claudio e la incontrata,
bravo,
giusto?
Bravo. E allora Bisio mi ha detto, dai, facciamo 5 minuti d'assessore. Sì, così sì, ma basta.
Se no finisce lì.
Claudio, no, però, bisogna andare avanti, cioè, che...
Certo, c'è altre cose anche da fare. Quando ho chiacchierato con Claudio, in realtà mi ha molto colpito la cosa che ha fatto lui in questo periodo quarantenoso, con il green screen, e lui che registrava e parlava e faceva il dialogo con l'altro attore, che non mi ricordo come si chiami. È forte, l'hai visto? Cioè, ha fatto una cosa molto astuta, ecco.
È forte, Claudio, è uno che sa fare tutto. Tutto, recita, balla, canta, è un improvvisatore, cioè, è un fenomeno.
Tu che preparazione hai avuto? C'è una preparazione da strada o hai avuto una preparazione anche formale, accademica, scuola, qualcosa del genere?
Io ho fatto il liceo scientifico, poi la facoltà di giurisprudenza.
Anch'io
ho lavorato fino a 44 anni come imprenditore e manager della ristorazione, mi hanno buttato a Zeli con un calcio nel culo. Nel 2002 il mio primo spettacolo l'ho fatto un anno e mezzo dopo. Questa è la mia formazione.
Aspetta, allora, hai fatto giurisprudenza? Anch'io ho fatto giurisprudenza. E hai fatto...
Quanto hai preso?
Porca miseria, avrò preso...
105 io.
Io credo 104. 104, penso. E ho fatto una tesi, dovere di informazione a tutela del consumatore. Una roba noiosissima. Mi avevano obbligato a fare sta tesi. Io volevo fare la tesi sui crimini informatici. Ma il prof di diritto privato disse, questo internet non andrà da nessuna parte.
Beh, certo, è chiaro. Aveva l'occhio lungo, il prof. Aveva l'occhio lungo.
Lo so io. ok, quindi hai fatto giurisprudenza e dopo giurisprudenza cosa hai fatto? Ti sei messo subito a lavorare?
Ho fatto una startup che si chiamava Italy and Italy, ero l'amministratore delegato di una catena di fast food bellissima. Okay. Nel 1983 abbiamo aperto il primo a Rimini, di fronte al Grand Hotel, era la proprietà del Grand Hotel di Rimini, la famiglia Arpeselli. Okay. Poi è stato acquisito dal gruppo Cremonini di Modena, di Castelvetro, e io ero sempre il manager, fino al 1990. Poi è stata venduta a McDonald's, io mi sono messo in proprio, assieme a altri due soci, abbiamo fatto una società, e abbiamo fatto una società con il gruppo Heineken, la società Partesa. Aprivamo locali in tutta Italia, facevamo consulenze, e in uno di questi locali, per casualità un giorno mi hanno, tra virgolette, sfidato per andare a andare sul palco, mi hanno visto Gino e Michele, nel 91 mi hanno proposto di fare una trasmissione che si chiamava Sulla Testa con Paolo Rossi, ma io avevo altre cose per la testa. Nel 2002 ho debuttato, quindi io ho debuttato a 44 anni, sono andato sul palco per ignorantezza, così, con un calcio nel culo, ma mi sono divertito, ancora oggi mi diverto. Poi Gino Michele mi ha detto, Paolo, non fare solo televisione, perché la televisione non è imperativa, fa teatro. E anche Claudio me l'ha detto. E da lì ho cominciato a fare teatro.
Ah, pazzesco, ma pensavo invece che tu avessi fatto il classico percorso, insomma, un po' di formativo, e quindi fosse... No? Zero. Quindi sei così, cioè ti veniva così e basta?
Io sono io mi definisco un imprenditore con l'hobby del cabaret.
Wow. Ma... Da quando hai cominciato a avere successo come comico? O no, comico non so se sia la parola giusta o quella che preferisci.
No, vabbè,
non
è diciamo
no, nel senso, come personaggio, ecco. Hai, diciamo, sempre continuato a fare l'imprenditore per i fatti tuoi, oppure dopo un po' hai detto basta, no, adesso faccio...
No, ho cambiato settore, diciamo, dopo 3 anni ho... mollato l'attività del settore della ristorazione e ho prodotto assieme al mio manager Roberto Gemelli tutta una serie di, grazie a lui perché poi la parte operativa è tutto suo, compreso anche il film, tutti questi spettacoli teatrali e un sacco di altre, che abbiamo fatto un sacco di altre cose. Adesso stiamo progettando una serie che era già pronta ma poi col Covid ci siamo fermati. che si intitola Capriole, storie di fallimenti e di rinascite. Abbiamo già intervistato una trentina di persone che hanno toccato il fondo e hanno fatto lo scapuzzo, quindi da ragazzi che hanno fatto un percorso di contro la tossicodipendenza, carcerati, immigrati, clandestini e non. Abbiamo raccolto testimonianze per dire che la sconfitta non è l'ultima parola. Devo dire, molto un progetto che mi piace moltissimo.
Bello. Tu come lo vedi adesso, Paolo, questo mondo che ha tanti interlocutori, mentre prima in Italia potevi fare una roba, la facevi su Mediaset, la facevi sulla Rai, la 7 Sky, fine dei giochi, e oggi invece c'hai Netflix, c'hai Amazon, c'hai Spotify, peraltro ha dato 100 milioni di recente a Joe Rogan, che è il podcaster più famoso al mondo, stand-up comedian, peraltro, Joe Rogan, che adesso passa in esclusiva su Spotify. Insomma, hai tanti interlocutori che vogliono contenuti. Come la vedi tu questo nuovo panorama?
Ma diciamo che io la vedo da imprenditore, da piccolo imprenditore. Io faccio le mie cose autoprodotte, le metto su YouTube, le metto sui social, le pago.
Pago, io le pago.
E basta, cioè, per me Netflix è una cosa che la guardo, non è che io, cioè voglio dire, sì, bello, picchia. Quello che mi piace è che sui social, se vuoi, non hai padrone.
Certo, questo è il
però massimo. Non so cosa vuol dire lavorare per Netflix, perché non conosco il signor Netflix e neanche quegli altri. Quindi
Netflix, hai presente che ha tutti gli stand-up comedia?
Sì,
però nel momento in cui iniziasse seriamente, cioè, ho visto uno o due italiani, non mi ricordo il nome, però nel momento in cui iniziassero a dire ok, vogliamo 50 spettacoli italiani, a quel punto può essere una roba interessante, insomma, non lo so.
Io diciamo, non mi è mai piaciuto la stand up, cioè, e mi piace la mattina, ma io non mi, per esempio, cioè, una serie su Amazon Prime mi fa impazzire, Amazing Mrs. Maisel, che secondo me è strepitosa, racconta il mondo del guardala, è super premiata, dove c'è anche Lenny Bruce, uno dei più grandi cabaretti, uno dei primi, anche perché è ambientata a New York nel 1958, è la nascita della stand-up, la nascita, gli albori, bellissima, guardala. Lei
si chiama?
Amazing Mrs. Maisel, lei è un'ebrea di Manhattan, e solo la prima puntata vai giù di testa. Marco, fidati, è una roba, naturalmente in lingua, perché il doppiato, mi dispiace per quelli che fanno i doppiatori, ma io litigo sempre con mia moglie, non riusciamo mai a vedere niente. Ieri sera ho cominciato a vedere il film coreano lì che ha vinto in lingua, ma sei scemo, eh? Sì, come faccio a non vederlo in lingua?
Che cos'è? Parasite?
Sì.
Non l'ho ancora visto, voglio vedere.
L'ho cominciato a vedere, scusa, perché devo castrare un attore? E quindi questa serie è clamorosa perché parla della nascita dello stand-up. A me piace raccontare le storie. La stand-up è più un genere, insomma, che non è il mio. Poi io, insomma, ognuno c'ha il suo.
Certo.
Io a teatro e anche nella vita mi piace raccontare storie, non fare battute.
Ti chiede Fabio Ferrara su YouTube: che differenza c'è tra far ridere i propri amici durante una cena, che magari era la cosa che facevi prima di essere buttato e lanciato, e fare cabarettista su un palco? Cabarettista, insomma, andare sul palco con un pubblico che differenza hai trovato?
Allora, io appunto vengo da questo, cioè facevo ridere, dicevo le cazzate. Io poi la mia scuola è stata la sala della pensione Cinzia a 0 stelle, a Riccione, e dovevo stare lì, e cosa facevo? Raccontavo barzellette, dicevo puttanate, raccontavo storie, mi piaceva un sacco raccontare storie. E quando arrivo a Zelig nel 2002, ripeto, all'età di 44 anni, Gino e Michele mi dicono: Cevoli, guarda che stare sul palco di Zelig non è come raccontare le barzellette al bar agli amici. Ti devi un po' preparare, devi studiare. e mi sono messo giù. Poi ho cominciato a fare teatro, come ti dicevo. Daniele Ma, Sala... Scusa,
quando hai detto mi sono messo giù, che cosa hai fatto?
Ho cominciato a mettere giù uno schema, anziché andare... Il Bisio si divertiva, che mi diceva, Cevoli, non mi dire cosa dirai, non te lo dico perché non lo so neanche io, quindi... Però questa cosa per un po' di puntate funziona, dopo invece ti devi fare uno schema mentale, cioè
è qualche un casino.
Scaletta, quindi
ma non e è... lui l'interazione con lui, comunque anche con lui, dopo un po' uno si preparava o andava a braccio così e reagiva in base a quello che...
No,
che
no, dopo un po' ci preparavamo, però okay, le okay. più belle erano quelle che si veniva, come si dice tecnicamente, a cazzo, però dai. Quando ho cominciato a fare teatro, Daniele Sala mi ha detto, Paolo, guarda che... fare teatro non è come fare una puntata di 5 minuti di Zelig, perché 5 minuti li fai in apnea, è come fare i 110 ostacoli, capito? Invece teatro è una maratona, un'ora e mezza, quindi devi avere un ritmo, un passo, sai, Gino e Michele quando facevo un pezzo che durava 5 minuti e 30 mi dicevano, Paolo, devi tagliare 30 secondi, quindi con Federico Andreotti, che era il mio autore a Zelig, facevamo la post-produzione, io tagliavo per arrivare così. E Daniele mi ha detto, guarda, andare a teatro non è come stare sul palco di Zelig. Poi ho fatto il film, non sapevo recitare, ho preso un coach e mi ha detto, mi ha spiegato, guarda che il segreto per recitare al cinema è come raccontare le barzellette al bar. Ho fatto tutto sto maccherone, se io passavo dal bar direttamente al cinema non facevo prima. Quindi Michele dicevano, non basta il talento, ci devi lavorare, perché fare ridere è una cosa che o ce l'hai o non ce l'hai, non è che non è imperativo, è imperativo rimanere, capito? Lavorare, come diceva Einstein, come diceva Edison, scusa, nel lavoro creativo il 5% è ispirazione, il 95% è traspirazione.
Però è incredibile questo tuo percorso, io non lo sapevo, ma gli altri comici a Zelig o le altre persone, diciamo, che lavoravano lì, ti guardavano con sospetto oppure dicevano, vabbè, questo qua c'ha 44 anni, ha mai fatto un cazzo in vita sua e...
No, no, si divertivano perché io andavo come andare in gita, capito? Anche oggi per me andare a Zelig, cioè io non avevo nessun tipo di... mi divertivo, basta, se mi chiamavano bene, se non mi chiamavano sto a casa mia.
Lì non sapevo neanche che la gente pagasse biglietto, pensavo che fosse il pubblico.
Agli Arcimboldi pagavano un bel biglietto, mi sembra 30-35 euro. Pagare era il biglietto di Zelig.
E a quel punto riprendevano tutto e poi mandavano in onda solo le parti migliori, una roba del genere?
Dunque, la tecnica era questa, era molto furba. La domenica sera ci si trovava a Zelig Cabaret, dove non avevi limiti di tempo e lì... si improvvisava, erano diciamo le prove libere. Poi venivano riprese, ognuno col suo attore lavorava, Gini, Michele e Bozzo dicevano ma guarda forse di qua e di là. E poi c'era la prima manche il lunedì sera e veniva registrata con un pubblico, vero, pagante, se facevi ridere ridevano, se non facevi ridere c'era la brina, sai quelle robe?
Che miseria.
Poi dopo c'era la riunione e si diceva, guarda, il pezzo è bello, però questo pezzo è già va bene così, già la prima manche tu te la sei portata a casa, oppure taglia, sposta, oppure non ci siamo, riscrivi tutto. Il martedì sera, seconda manche, stesso pezzo, oppure pezzo diverso, pubblico diverso. Poi facevano gli autori, diciamo così, un mix fra le due cose e... ogni tanto qualcuno veniva segato perché non faceva ridere né il lunedì né il martedì e a me mi è capitato una volta su 100+ puntate che ho fatto. E poi alcune facevano più ridere, altre meno, ma chi se ne frega. E era molto bello perché era una tribù vera con un capo tribù che era Claudio Bisio e poi come tutte le cose finiscono perché dopo si cresce, ognuno va per la sua strada, si rimane amici, grazie, arrivederci, buonanotte sul autore.
Ma se tu fai lì a Zelig o dopo, insomma, nei tuoi mille rivoli, Cevoli rivoli, se fai una roba e la gente non ride, che fai? Che dici, cazzo, questa è la battuta della vita o è il momento della vita e Dici no.
No, può capitare. Capita che io faccio molti eventi aziendali. Io, avendo un passato da manager, faccio una, diciamo così, racconto il case history della pensione Cinzia. Parlo di customer satisfaction, team building, job rotation, termini tecnici. Il mio profilo LinkedIn, io sono, mi definisco marketing consultant PAFS, P-A-F-S, professional air freight seller, venditore professionale di aria fritta. E racconto, io dico, lo storytelling, che in Romagna si chiama sparacasseggiing, è la base di tutto. E il momento formativo, il momento diverso, il momento comico, il momento formativo, il momento teatrale, il momento molto bello. Faccio anche cose che mi piacciono, che sono più freestyle, quindi esco una serata, come sai, come fanno i gruppi nei club, no? Sai, gli U2 nel 1995 vennero in un mio locale che si chiamava Porto di Mare a Bologna. Finito il concerto, un locale che era un via Sanot, quindi si arrivava fino a notte, ricordo erano le 2, ci chiamò una ragazza, non mi ricordo come si chiama, e disse: sono la road manager degli U2. Dica, cazzo, le 2 le puttalate. Dico: no, guarda, mi hanno detto, loro vogliono andare a bere delle birre. Il locale era meraviglioso, 1500 metri quadrati con 2 console di DJ. E dico: no, guarda, è vero, guarda, ti mando il mio il driver che viene. Era vero, sono venuti. No, sai, però non tirano i telefonini, però io, i miei soci e i nostri collaboratori abbiamo vissuto questa esperienza della Madonna. Ecco, gli U2 che magari e si sono messi lì a cantare su una, ecco, a me piace questa formula del club.
E tu, andare, quando hai visto Bono gli hai detto hello, lui
ciao. No, noi eravamo lì, no? Eravamo così, portavamo le piadine, le birre a nastro, e non mi ricordo neanche se le abbiamo fatti pagare, eravamo più imbriachi di loro noi.
Qual è stata una di tutte le esperienze che hai avuto qua? Peraltro Carlo Vigna ti chiede se sei ancora in contatto con qualcuno dei vecchi colleghi di Zelig.
Sì, ogni tanto ci sentiamo, sì.
Ecco, ricordato. Quali sono... C'hai un aneddoto particolare che ti è rimasto impresso, tipo questo degli U2, del tuo periodo zelighesco o a teatro? Qualcosa che ogni volta dici, mamma mia, questa è stata un'esperienza assurda.
Ma sì... Allora, Zelig, devo dire, il mio inizio non mi rendevo neanche conto cosa era successo. Cioè, io facevo, appunto, avevo questa società con altri 2, avevo il mio sito www.paolocevoli.com, sul quale c'era il mio numero di cellulare per info, eccetera, eccetera. La gente mi chiamava, ma vorrei aprire un locale, vorrei una consulenza, così. Cazzo, vado a Zelig. Il giorno dopo mi chiama uno, fa: Cevoli, ah no, dottor Cevoli, ha visto ieri sera Zelig? C'è uno che le assomiglia da matti. Cosa fa? Gli ho detto. Ma fa uno che non si capisce un cazzo quando parla, ma fa morire da ridere. Non, io e mia moglie ridevamo, non si coprivamo con le risate quello che diceva. Gli ho detto, ero io. No, ecco, non ci credevo. La portinaia del nostro condominio, che io abitavo a Bologna, quando ha saputo, siccome c'era quello di fianco che c'era una diatriba perché aveva fatto una canna fumaria abusiva, la signora mi disse: lei che è diventato famoso, vada a Forum a denunciare quello della canna fumaria. Io ero diventato, capito, nella mia palazzina, quello famoso, e per me è tutto un gioco, ancora oggi quando io mi diverte, è un gusto, sai, poi per un albergatore, quando la gente, per un commerciale come me, essere riconosciuto è molto bello, quindi andare in giro e ricevere questo affetto è bellissimo. Poi Zelig abbiamo fatto...
Scusa, ti avevo perso un attimo.
Si è frizzato? Ci sei? No. Aspetta che faccio il speed test. Io ci sono. Adesso sto facendo lo speed test per far vedere che la colpa non è la mia. Aspetta che... io ci sono, ci sono. e sto andando anche forte, c'ho una connessione veloce. Non so cosa fare. Adesso mando la schermata per far vedere che ho fatto lo speed test che vado a scheggia. Sto andando a 145 in download e 43,28 in upload. Lo volevo dire. Sono rimasto da per me. Cosa devo dire? Cari amici, siamo qua.
È saltato tutto. È saltato tutto. Ma meglio così, almeno c'eri solo tu, capito? Ed eri più interessante che i due.
Ma no, dai, porino, non ti buttare giù. T'ho mandato su WhatsApp la connessione. Io viaggio, caro mio, a dei livelli esagerati. Adesso te lo dico solo: 145 in download, 43,28 in upload.
Porca paletta. Io c'ho l'elettricista oggi che sta facendo i lavori. Ho detto, ragazzi, non zappatemi la connessione e via, man zappato via tutto. Senti, Paolo, nulla.
La 125, cosa avete? La monofase. No,
io c'ho porca paletta. Senti, spero che non cada. Insomma, se cade, cerco di riconnettermi. E nulla, mi stavi dicendo, quindi ti ho perso nel più bello. Non so dove sei arrivato.
Ah, io col cazzo che mi ricordo dove ero arrivato. Dico tante cose che se mi dici a me, io ho fatto la mia arte del perdere il filo e aprire parentesi. Dai, io fa un'altra domanda, andiamo avanti a cazzo, dai.
Senti, a parte che... No, dai, 5 minuti ancora ti rubo. Ma dimmi cosa fai adesso. Cosa farai post-Covid con questo discorso dei teatri, che non si sa quando si torna, bla bla bla, insomma, come l'affronterai?
Guarda, stiamo col mio gruppo di lavoro, che per fortuna, diciamo così, Zoom e le altre piattaforme di videoconference ci hanno fatto stare vicini. Stiamo girando ancora la serie Romagnoli Dop, stiamo impostando uno show live girato qua praticamente dietro casa mia. Stiamo facendo un sacco di roba. Mi dispiace non avere 20 anni, perché è tutto un mondo nuovo. Per me è come essere arrivati in America, capito? Ci sono le praterie. Prima il mondo era fermo, era vecchio. Poi con mia moglie stiamo facendo un lavoro che non lo posso ancora dire, ma è una roba che mia moglie è stupenda. Tu pensa che i miei figli dicono che chi fa ridere in casa è la mamma.
Ma non ci credo, veramente?
Giuro.
E lì dietro c'è qualche sua foto? Scusa, ma stavo spulciando lì dietro, qua anche in chat mi hanno detto...
Ci sono dei dati
facevoli lì dietro.
Sì, c'ho foto della moglie, Elisabetta...
Fai concorrenza a Claudio. Claudio, anche abbiamo fatto la chiacchierata, ci aveva tutte le foto dietro. Poi
sono perso di mia moglie. No, la mia fortuna è che io ho un team da, come dicevo prima, con Roberto Gemelli, con Daniele Sala, con Federico Andreotti, che lavoriamo ormai da 15 anni. In più abbiamo agganciato anche videomaker, scrittori, sceneggiatori, produttori, un sacco di gente molto giovane che hanno l'età dei miei figli e mi dà un gas, un'energia della Madonna. Se devo dirti cosa farò da grande, non lo so.
Ok. E torneresti se tornassi indietro, ti chiedono qua... no, che l'ho persa. Ah no, ecco, Davide Vigne, tornassi indietro, ti butteresti subito nello spettacolo?
Assolutamente no.
Ok.
Anzi, il mio sogno sarebbe di aprire la pensione Cinzia 2.0. Io e mio fratello abbiamo il sogno di aprire la pensione, perché se tu sei nato in una pensione, te sei nato in una casa, no? Te sei nato in una casa, te sei uno normale, io no, sono nato in una pensione. Pubblico e privato non esiste, io sono nato in un posto pubblico, te la gente per venire a casa tua suonavano il campanello, da me no, venivano, io, i miei parenti erano i clienti, non c'era... L'albergatore non c'ha la cosa fra il riposo e il lavoro, è tutto un mischione, capito? Mi manca che l'imprevisto di far arrivare, cosa vuole questo?
Sei mai partecipato a un consiglio comunale?
No.
Non ti hanno mai invitato? L'assessore?
No,
mai.
Una volta mi hanno invitato a Ravenna, mi ha fatto molto ridere. L'ordine del giorno faceva molto ridere. Già l'ordine del giorno.
Per cui insomma ripartiresti, d'altronde voglio dire, quando uno ha un percorso così particolare è fantastico così, anch'io, cioè ti rivedrei esattamente con un percorso di questo tipo, insomma, non tradizionale.
Ma sai, poi, cioè, la bello appunto quando tu hai l'albergo, non sai quale cliente ti arriva, no? Però sei fiducioso, sai che mio babbo nel 52 si è emigrato in Australia, non sapeva una parola d'inglese. È stato 4 anni per mettere da parte qualche soldino per costruire la pensione Cinzia. È tornato, l'ha aperta, piena di tedeschi. Non sapevo una parola di tedesco. Oggi è uguale, capito? Oggi il mondo è nuovo. Quali sono le regole? Buh. Qual è il teatro? Buh. Come la gente starà insieme? E chi lo sa? Che problema c'è? Andiamo, facciamo, vedremo. Bello. Le regole le capiremo di volta in volta. Se uno ha il problema di avere tutto chiaro prima, è meglio che stia a casina sua.
Beh, concordo in pieno. D'altronde, cioè, se uno fa l'imprenditore, no? Io come te, sei lì e ti inventi la soluzione, prendi e vai, sì. Poi si vede. Giuseppe Primerano ci sgrida, dice, dai, continua con il discorso della canna fumaria. Forse ci siamo interrotti sulla canna fumaria, non so. No, che ti dicevano vai a fare, ma poi l'hai
vai
fatto
a forum. Lei che è famoso, Cevoli, perché non denuncia quello lì io stavo al numero 24, al numero 26 c'era questa corte, c'era questa e l'ultimo piano aveva tirato su una canna fumaria abusiva in rame esagerate, capito? Lei pensava, questa portinaia, questa nonna, che la televisione è un capannone che siamo tutti lì dentro, capito? Quindi io dovevo andare lì, d'accordo, da Santi Licheri, quello che c'era, poveretto, dalla chiesa, signora, voglio esporre una... Ecco, per dirti...
Ma poi quando eri... Quando vado...
Scusami,
no, vai, dimmi.
Come quando vado a fare la spesa, io sono lo spesarolo di casa, mia moglie cucina, no. Che mi dicono, Cevoli, ma fa la spesa anche lei? Cazzo, se voglio mangiare, perché c'è un'idea, hai capito, che uno famoso vive come, per esempio, quando io parlo normale, non è che faccio sempre battute, vigliacca, poi qualcuno dei miei colleghi fa più ridere fuori dal palco che sul palco, o perlomeno equivalente, io no, io sono normale, come tutti, ci sono momenti che sono serio, e ogni tanto qualcuno mi dice, non ti facevo così serio, no, adesso mi metto qui a fare i rutti e le cose, così...
Ma quando facevi Zelig, hai mai incontrato Berlusconi che passava di lì e diceva allora dai facciamo
no,
Zelig personalizzato? Veramente?
Mai.
Immaginavo che magari dicesse voglio un'edizione Zelig solo per me. Io l'avrei fatto.
No, lui non... Cioè io poi non avevo contatto con Gino Michele e Bozzo, loro erano l'interfaccia. Io non... con la rete Mediaset non avevo... Li conoscevo, li vedevo, ma non mi hanno mai detto. Anzi, una volta l'unica, tra virgolette, censura, una battuta che avevo fatto, non mi ricordo neanche quale, mi ricordo, però su Cofferati mi avevano detto, ma forse non è il caso.
Cofferati, mamma mia, che nome dal passato, Cofferati.
Sindaco di Bologna.
Che storia pazzesca. E invece Gino e Michele, che cosa fanno? Sono ancora attivi?
Gino Michele non ha mai fatto un cazzo di niente in vita loro, quindi scherzo. L'attività loro, la parola lavoro, non sanno neanche come si scrive, capito? No, sono i miei mentori, sono i miei scopritori, assieme a Bisio e a Bosto soprattutto, il direttore artistico di Zelig. Loro mi hanno voluto nel 2002 a fare la prima serie di Zelig, così. per gioco, ripeto, per gioco.
Senti, un messaggio importante dalla chat e poi ti lascio andare. Seagal 118, grande Paolo, anni fa, ti ho venduto un palmare da MediaWorld a Bologna. Insomma, questo è un dato importante che immagino tu ricorderai con grande affetto.
Io sono un tecnologo addicted. Io penso che a casa mia ho il Newton. Te lo ricordi il Newton?
Non ricordo il Newton, sì, sì.
Ecco, il Newton me lo regalò a questo mio amico Enzo Biagini, che è amministratore della Apple. E tu pensa, allora, Marco Arpesella, proprietario del Grand Hotel di Rimini, tornò nel 1984, non c'erano ancora i piastri computer, con uno scatolotto, e disse: questo è un bel computer, sai, sono andato a San Francisco a una dimostrazione, ne ho comprato uno, era il Mac.
Wow.
C'era che io non ho più.
Steve. Ah. Che poi non tu, e tu eri un apollaro, se non sbaglio. Eri certo, un adepto alla chiesa, giusto,
ancora di Steve. Oggi sono... Okay. Quelle sono quelle cose che... Cioè, io alt, control, del... Non... Solo quella cosa di te. Poi, tu pensa che i primi importatori del PC, dell'IBM, era una società di Rimini, si chiamava Hardware and Software, e noi avevamo un PC nel Grand Hotel di Rimini che faceva /*, per vedere copia, sai, tutte quelle puttanate lì, il DOS era una cagata tremenda, e con questi dischetti da 3 pollici e un quarto, che c'era una vanga che li arava, hai capito? E avevamo, per gestire l'amministrazione della società dove io ero amministratore, un IBM 36 che mi ricordo costò 1 miliardo di lire. Wow. Faceva le addizioni, le sottrazioni, le moltiplicazioni, ma non le divisioni. Non era ancora stato programmato. era una roba che oggi lo fai col dash button, ma neanche, capito? Costava 1 miliardo, avevo una sala condizionata con il pavimento galleggiante.
Ma quando hai cominciato a diventare famoso, hanno cominciato a invitarti a feste, robe, come l'hai vissuta?
Feste, robe, i miei parenti, i miei cugini.
hai cominciato a ricevere inviti, non so, per incontrare cosa, non so, il Presidente della Repubblica, non lo so, cioè qualche zero.
Mio figlio ha preso un premio dal Presidente della Repubblica per il suo Goliath, che è il nome di questa fresa robotica, e quindi è un grande onore. No, non... cioè mi faccio abbastanza i cazzi miei, sbaglio, cosa dici? Dovrei più partecipare?
Non lo so, Paolo, io vivo a Brighton, immaginati un po'. Proprio per evitare, capito, di avere qualunque cosa che giri.
È bello Brighton, è una specie di Riviera Romagnola più malinconica, vero o no?
Brighton è riccione, però ha una differenza. Quando ti immergi nell'acqua, se non sei inglese muori perché fa un freddo bestia. Questa è l'unica differenza, ma per il resto ieri sono andato lì e sembrava riccione.
Sì, è bello, così. Bello. Ci andai nel 1984, se non sbaglio, perché c'era una fiera di attrezzatura alberghiera. Non so se c'è ancora.
Ci sono tutti i festival a Brighton. Organizzano tutti i vari festival, quelle robe lì.
Bello.
Oh, posto carino. Dai,
bello, c'è anche la corriera che ti porta in giro. C'è tutto Brighton, sì.
Tutto. Ci abbiamo anche le automobili. Ci abbiamo
Internet va un po' così, però dai.
Internet ancora devono un po' migliorarlo, però il problema è che Richard Branson, che è proprietario di Virgin, capito, Virgin Media, in questo momento c'ha dei problemini, insomma, e quindi probabilmente anche sulla connessione vuole risparmiare un po', Riccardo. Senti Paolo, grazie per la chiacchierata, mi ha fatto piacere rivederti. Mi hai portato fortuna, Paolo, capito? Questa è la verità, perché
no, insomma, dai, sei forte Marco, dai, continua così, cioè... Grazie mille.
Ciao Paolo, alla prossima. Ciao.